terzo anello. Ad alta voce, Piero Baldini legge Il rosso e il nero di Stendhal. Traduzione di Maurizio Cucchi.
Il verbale di Julien era di 26 pagine. Eccone qui un pallido estratto. È stato infatti necessario, come sempre, sopprimere gli aspetti ridicoli, la cui abbondanza sarebbe parsa odiosa e poco verosimile. Dopo parecchie frasi moraleggianti e di facile filosofia, l'uomo dei panciotti disse:
«La nobile Inghilterra, guidata da un grand'uomo, l'immortale Pitt, ha speso 40 miliardi di franchi per contrastare la rivoluzione. Se questa assemblea mi permette di affrontare con una certa franchezza un triste argomento, l'Inghilterra non aveva capito abbastanza che con un uomo come Bonaparte, soprattutto quando non gli si poteva opporre che una serie di buone intenzioni, non c'erano altri mezzi decisivi che quelli personali». «Ah, ancora l'elogio dell'assassinio!» disse il padrone di casa con aria preoccupata. «Risparmiateci le vostre omelie sentimentali!» esclamò seccato il presidente, e il suo occhio di cinghiale ebbe un lampo feroce. «Continuate!» disse all'uomo dei panciotti.
«La nobile Inghilterra», riprese il relatore, «si trova oggi schiacciata perché ogni inglese, prima di pagare il suo pane, è costretto a pagare gli interessi dei 40 miliardi di franchi che furono spesi contro i giacobini. Non ha più un Pitt, ha il duca di Wellington», disse un militare assumendo un'aria di grande importanza. «Vi prego, signori, silenzio!» esclamò il presidente. «Se continuiamo in questa disputa, sarà stato inutile aver fatto entrare il signor Sorel».
Il relatore però si era seccato.
«C'è fretta che io concluda», disse con calore, mettendo da parte quella cortesia sorridente e quel linguaggio tanto misurato che Julien credeva espressione del suo carattere. «C'è fretta che io concluda. Non si tiene conto degli sforzi che faccio per non offendere le orecchie di nessuno, per quanto lunghe esse siano. Ebbene, signori, sarò breve. Vi dirò, in parole molto povere, l'Inghilterra non ha più un soldo da mettere al servizio della buona causa. Anche se Pitt tornasse al mondo con tutto il suo genio, non potrebbe ingannare i piccoli proprietari inglesi, perché essi sanno che la breve campagna di Waterloo è costata loro 1 miliardo di franchi. E poiché volete che si parli chiaro», aggiunse il relatore, infervorandosi sempre di più, «vi dirò, aiutatevi da soli, perché l'Inghilterra non ha una guinea per voi. E quando l'Inghilterra non paga, l'Austria, la Russia, la Prussia, che hanno coraggio ma non hanno danaro, non possono fare contro la Francia che una campagna o due. Si può sperare che i giovani soldati messi insieme dal giacobinismo saranno sconfitti alla prima battaglia, forse alla seconda, ma alla terza, dovessi anche passare per un rivoluzionario ai vostri occhi prevenuti, alla terza avrete i soldati del 1794, che non erano più i contadini irreggimentati nel 1792.
A questo punto l'interruzione partì contemporaneamente da 3 o 4 parti.
«Signore», disse il presidente a Julien, «andate a mettere in bella copia nella stanza accanto l'inizio del verbale che avete scritto».
Julien uscì molto a malincuore. Il relatore aveva prospettato delle possibilità che erano oggetto delle sue riflessioni abituali. «Hanno paura che mi prenda gioco di loro», pensò. Quando lo richiamarono, il signor de la Mole stava dicendo in un tono serio, che parve comico a Julien, che lo conosceva bene:
«Sì, signori, è soprattutto di questo disgraziato popolo che si può dire sarà Dio, tavola o catino. Sarà Dio!» esclama il favolista. «Queste parole così nobili e profonde sembrano appartenere a voi, signori. Agite da soli, e la nobile Francia tornerà ad essere pressappoco come l'avevano fatta i nostri antenati, e come i nostri occhi hanno ancora potuto vederla prima della morte di Luigi XVI. possiamo aspettarci una nuova occupazione militare dall'estero.
Ma non dall'estero soltanto,
continuò il marchese nel tono più misurato.
Tutta questa gioventù che scrive articoli incendiari sul Globe potrà darvi 3 o 4.000 giovani capitani. È necessario, infine, che in Francia ci siano 2 partiti, ma 2 partiti non solo di nome, 2 partiti nettamente distinti. Sappiamo chi bisogna schiacciare. Da una parte i giornalisti, gli elettori, insomma l'opinione pubblica, la gioventù e tutti quelli che l'ammirano. Mentre essa si stordisce al rumore delle sue vane parole, dall'altra parte noi abbiamo il vantaggio sicuro di consumare il denaro dello Stato. E qui un'interruzione.
Voi, signore, rispose il signor della Molla, chi lo aveva interrotto, con una fierezza e una disinvoltura ammirevoli, voi consumate, anzi, e mi dispiace se la parola vi urta, voi divorate 40.000 franchi del bilancio dello Stato e 80.000 che ricevete dalla lista civile. Ebbene, signore, poiché mi forzate a farlo, vi prendo decisamente ad esempio. Come i vostri nobili antenati che seguirono San Luigi alla crociata, voi dovreste, per quei 120.000 franchi, dovreste farci vedere almeno un reggimento, una compagnia, che dico, una mezza compagnia, non fosse che di 50 uomini pronti a combattere e devoti alla buona causa, per la vita e per la morte. Il trono, l'altare, la nobiltà potranno perire da un giorno all'altro, signori, fino a quando non avrete creato in ogni dipartimento una forza di 500 uomini devoti. Ma per devoti intendo uomini dotati. Ma per devoti intendo uomini dotati non solo di tutto il coraggio francese, ma anche della costanza spagnola. Che ognuno di noi sacrifichi il quinto delle sue entrate per formare questa piccola milizia devota di 500 uomini per dipartimento. Allora potrete contare su un'occupazione straniera. I soldati stranieri non si spingeranno mai neppure fino a Digione senza la sicurezza di trovare 500 soldati amici in ogni dipartimento. I re stranieri vi ascolteranno solo quando annuncerete loro che 20.000 gentiluomini sono pronti ad armarsi per farli entrare in Francia. È doloroso, direte. Signori, questo è il prezzo della nostra testa. Tra la libertà di stampa e la nostra esistenza, come gentiluomini, c'è guerra all'ultimo sangue. Diventate degli industriali, dei contadini, o prendete il fucile. Siate timidi se volete, ma non siate stupidi. Aprite gli occhi. Formate i vostri battaglioni, vi dirò con la canzone dei Giacobini. Allora si troverà qualche nobile Gustavo Adolfo che, turbato dal pericolo imminente che minaccia il principio monarchico, si lancerà a 300 leghe dal suo paese e farà per voi quello che fece Gustavo per i principi protestanti. 200.000 giovani che appartengono alla piccola borghesia sono innamorati della guerra.
Basta con le verità sgradevoli,
disse con aria di sufficienza un solenne personaggio che evidentemente aveva un'alta carica ecclesiastica, poiché il signor de la Mole sorrise in modo affabile invece di arrabbiarsi, e questo fu per Julien un segnale molto importante.
Basta con le verità sgradevoli, riassumiamo, signori. L'uomo che dovesse subire l'amputazione di una gamba in cancrena farebbe molto male se dicesse al chirurgo: questa gamba malata è sanissima. Consentitemi questa espressione, signori. Il nobile duca de è il nostro chirurgo.
Ecco finalmente le parole decisive, pensò Julien. Questa notte galopperò verso il... Quel solenne personaggio continuò a parlare. Era evidente che conosceva le cose. Esponeva con un'eloquenza dolce e moderata, che piacque molto a Julien, queste grandi verità.
Primo, l'Inghilterra non ha una guinea da usare per noi. L'economia e Hume sono di moda. Neppure i santi ci daranno denaro e Brougham si burlerà di noi. Secondo, è impossibile ottenere più di due campagne dai re europei senza l'oro inglese, e due campagne non basteranno contro la piccola borghesia. Terzo, necessità di formare un partito armato in Francia, senza il quale chi sostiene il principio monarchico in Europa non arrischierà neppure quelle due campagne. Il quarto punto che oso proporvi come evidente è questo: impossibilità di formare un partito armato in Francia senza il clero. Ve lo dico con franchezza perché ve lo proverò, signori, bisogna dare tutto al clero. Primo, perché occupandosi giorno e notte delle sue questioni ed essendo guidato da uomini di grandi capacità che vivono lontani dalle tempeste a 300 leghe dalle vostre frontiere, a Roma, Roma! Esclamò il padrone di casa. Sì, signore, Roma, riprese il cardinale con fierezza. Quali che fossero le facezie più o meno ingegnose che erano di moda quando eravate giovane, io dico risolutamente nel 1830 che il clero guidato da Roma è il solo che può parlare al popolino. Il cardinale era ascoltato con segni di approvazione.
Bisognerebbe, continuò, che il signor de Nerval lasciasse il ministero. Il suo nome è un'inutile provocazione.
A questa frase tutti si alzarono e si misero a parlare contemporaneamente. Adesso mi mandano fuori un'altra volta, pensò Julien, ma anche l'accorto presidente si era dimenticato della sua esistenza. Tutti gli sguardi cercavano un personaggio che Julien riconobbe. Era Nerval, il primo ministro che aveva visto al ballo del duca de Res. Il disordine era al colmo, come dicono i giornali parlando della Camera. Dopo un buon quarto d'ora si ristabilì un po' di silenzio. Allora il signor de Nerval si alzò e, assumendo l'aria di un apostolo, disse in un tono strano:
«Non voglio affermare che non tengo al mio ministero. Vi si dimostra, signori, che il mio nome raddoppia la forza dei giacobini, persuadendo contro di noi molti moderati. Dunque sarei pronto a dimettermi, ma le vie del Signore sono visibili solo a pochi. E io, aggiunse fissando il cardinale, ho una missione. Il cielo mi ha detto: porterai la tua testa sul patibolo o ristabilirai la monarchia in Francia e ridurrai le camere a ciò che era il Parlamento sotto Luigi XV. E questo, signori, io lo farò!
Suonò a mezzanotte. Durante il silenzio che era seguito a quella bella frase, io lo farò. A Julien parve che il suono della pendola avesse qualcosa di solenne e funebre. Era emozionato. La discussione riprese ben presto, ancora più animata, e soprattutto con un'ingenuità incredibile. «Questa gente mi farà avvelenare», pensava Julien in certi momenti. «Come si possono dire cose simili davanti a un plebeo?» Suonarono le due e stavano ancora parlando. Il padrone di casa dormiva da un pezzo. Il signor de la Mole fu costretto a chiamare i domestici per far cambiare le candele. Il ministro Nerval era uscito all'una e tre quarti, non senza aver osservato attentamente il volto di Julien da uno specchio che aveva accanto. Quando se ne fu andato, sembrarono tutti più disinvolti. Quando i domestici semiaddormentati ebbero finito di cambiare le candele, il presidente disse:
«E ora, signori, deliberiamo. Non cerchiamo più di persuaderci l'un l'altro, pensiamo al tenore della nota che fra 48 ore sarà sotto gli occhi dei nostri amici stranieri. Si è parlato di ministri? Ora che Nerval ci ha lasciato, possiamo ben dirlo, che ci importa dei ministri? Li costringeremo a volere!»
Il cardinale approvò con un sorriso sottile. Niente di più facile, mi sembra, che riassumere la nostra posizione, disse il giovane vescovo di Agde con l'ardore intenso e trattenuto del più esaltato fanatismo. Fino a quel momento era rimasto in silenzio. Il suo sguardo, come aveva notato Julien, era stato dapprima mite e calmo, ma si era infiammato dopo la prima ora di discussione. Ora il suo animo traboccava come la lava del Vesuvio. Dal 1806 al 1814 l'Inghilterra non ha avuto che un torto, disse, quello di non agire direttamente contro Napoleone. Oggi, signori, non è più un uomo che bisogna immolare, ma è Parigi. Tutta la Francia imita Parigi. A quale scopo armare 500 uomini per ogni dipartimento? È un'impresa rischiosa di cui non verremmo a capo. A quale scopo coinvolgere l'intera Francia in qualcosa che riguarda soltanto Parigi? Solo Parigi, con i suoi giornali e i suoi salotti, ha compiuto il male. Perisca dunque la nuova Babilonia. Bisogna farla finita con lo scontro fra l'altare e Parigi. Questa catastrofe è anche negli interessi mondani del trono. Perché Parigi non ha osato fiatare sotto Bonaparte? Chiedetelo al cannone di Saint-Roch.
Solo alle 3 del mattino Julien se ne andò con il signor de la Mole. La nota segreta che il marchese ricavò dal lungo verbale di 26 pagine scritto da Julien fu pronta solo alle 4:15. «Sono stanco morto», disse il signor de la Mole. «E si vede bene da questa nota che manca di precisione verso la fine. In vita mia non sono mai stato così scontento di una cosa che ho fatto. Adesso, amico mio», aggiunse, «andate a riposarvi qualche ora. Vi chiuderò io stesso a chiave nella vostra stanza, perché non vi rapiscano». L'indomani il marchese condusse Julien in un castello isolato, piuttosto lontano da Parigi. C'erano degli ospiti strani. Il nostro giovane pensò che fossero dei preti. Gli venne consegnato un passaporto, che portava un nome fittizio, ma che indicava finalmente la vera meta del viaggio, che egli aveva sempre finto di ignorare. Salì da solo su un calèche. Il marchese non aveva alcuna preoccupazione sulla memoria di Julien, che gli aveva ripetuto più volte quella nota segreta. Temeva molto, invece, che qualcuno potesse bloccarlo. Il viaggio fu rapido e molto triste. Non appena Julien si trovò lontano dagli occhi del marchese, si dimenticò della nota segreta e della sua missione, e non pensò che al disprezzo di Mathilde. In un villaggio a qualche lega oltre Metz, il mastro di posta venne a dirgli che non c'erano più cavalli. Erano le 10 di sera e Julien, molto contrariato, ordinò la cena. Passeggiò davanti alla porta e, attento a non farsi notare, sgusciò nel cortile delle scuderie. Non vide nessun cavallo. «Eppure quell'uomo aveva un'aria strana», pensò Julien. «Il suo sguardo villano mi controllava». Come si vede, cominciava a non prendere alla lettera tutto quello che gli dicevano. Pensava di svignarsela dopo cena e, per sapere qualcosa del paese, lasciò la sua stanza e andò a riscaldarsi davanti al focolare della cucina. Quale non fu la sua gioia nel trovarvi il signor Geronimo, il celebre cantante. Sprofondato in una poltrona che aveva fatto portare accanto al fuoco, il napoletano si lamentava a gran voce e parlava più lui da solo che i 20 contadini tedeschi che lo attorniavano stupefatti.
«Questa gente mi rovina!» gridò a Julien. «Ho promesso di cantare domani a Magonza. 7 principi sovrani sono accorsi per ascoltarmi, ma andiamo a prendere un po' d'aria»,
aggiunse con un'espressione significativa. Quando fu a 100 passi sulla strada, sicuro di non poter essere sentito da altri, disse a Julien:
«Sapete cosa succede? Quel mastro di posta è un furfante. Mentre passeggiava ho dato 20 soldi a un monello che mi ha raccontato tutto. Ci sono più di 12 cavalli in una scuderia all'altro capo del villaggio. Vogliono far ritardare qualche corriere».
«Davvero?» disse Julien con un'aria innocente. Aver scoperto l'imbroglio però non bastava, era necessario partire, ma Geronimo e il suo amico non ci riuscirono.
«Aspettiamo che faccia giorno», disse alla fine il cantante. «Diffidano di noi, ce l'hanno forse con me o con voi.
Domattina ordiniamo una buona colazione. Mentre ce la preparano, andiamo a fare una passeggiata. Ce la svigniamo. Prendiamo a nolo due cavalli e raggiungiamo la prossima stazione.
Piero Baldini ha letto Il rosso e il nero di Stendhal. Regia di Lorenzo Pavolini. Riduzione di Giovanni Piccioni. A cura di Fabiana Carobolante, con la collaborazione di Annalisa Gaudenzi. Il terzo anello @rai.it